studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Nubia, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo. Buonasera Lovecraftiani e Lovecraftiani all'ascolto in questo venerdì 12 dicembre 2014, sempre alle 18.30. Finalmente la cripta è tornata a scricchiolare dalla nuova sede di Radiofonica in via Benedetta numero 14. Qui siamo sempre Jacopo
e Giacomo, ciao,
che vi diamo il benvenuto in quest'ultima gita nel Rhode Island, in particolare a Providence, sempre in compagnia del gentiluomo appunto di Providence, ovvero Howard Philip Lovecraft. Giacomo, a te la parola per introdurre i temi di quest'ultimo appuntamento.
Sì, quindi concludiamo questo nostro viaggio all'interno del solitario di Providence. Se vi ricordate bene, nelle puntate scorse abbiamo parlato dei film tratti dalle sue opere, quelli tratti esplicitamente, quelli che invece facevano riferimento al suo immaginario, e oggi chiudiamo parlando di tutta l'eredità di Lovecraft nei confronti della cultura di massa, nella cultura popolare. Quindi parleremo di fumetti, parleremo di giochi, parleremo di musica. E a proposito di musica, incominciamo subito questa serata con Jacopo.
Beh, partiamo innanzitutto con i Blue Öyster Cult, ma tanto comunque li faremmo ascoltare dopo aver dato ancora una volta un paio di cenni sulla bio di Lovecraft. Per cui, prima di lasciarvi al pezzo, ritorniamo un attimo indietro, ovvero ritorniamo a dove avevamo lasciato l'ultima puntata, ovvero ad un Lovecraft che dopo il suo soggiorno newyorkese torna nella sua amatissima Providence. Quindi partiamo da un po' la metà degli anni 20 per arrivare poi agli anni 30 e alla scomparsa del solitario di Providence. Dobbiamo dire che, sebbene alcuni dei suoi migliori racconti vennero scritti proprio nella prima metà degli anni 20, come La musica di Eric Zahn e L'estraneo, che sono del 21, e i celebri I topi nel muro del 23, poi in realtà le sue opere maggiori apparvero proprio dopo il ritorno a Providence. Infatti Il modello di Pickman esce nel 1926, Il caso di Charles Dexter Ward nel 27, Il richiamo di Cthulhu nel 28, fino a arrivare alle montagne della follia nel 1931. In questo periodo, sfortunatamente, cosa succede? Che la rivista Weird Tales, che aveva lanciato proprio Lovecraft, entra in un periodo di crisi finanziaria e si trova a dover rifiutare alcuni dei suoi racconti migliori, soprattutto a causa della loro lunghezza. La rivista pagava a Lovecraft la tariffa più alta, un cento e mezzo a parola, e non poteva così permettersi quei suoi racconti sempre più lunghi. Il 1936 in particolare è un anno molto importante, perché quello stesso anno Lovecraft vide pubblicato il suo primo libro, ovvero La maschera di Innsmouth. In realtà Lovecraft durante la sua vita non ottenne mai il riconoscimento letterario che gli spettava. Addirittura gli scrittori di fantascienza di quel periodo gli rimproveravano, per esempio, l'intrusione del soprannaturale nei racconti pubblicati su Astounding Stories, altra rivista importante alla quale collaborò dopo Weird Tales. Per altri, invece, il suo stile era troppo innovativo per poter essere compreso e accettato. Lovecraft morì prematuramente di cancro all'intestino il 15 marzo del 37, all'età di soli 46 anni. Per un uomo che aveva vissuto con tanta modestia, la sua morte fu ampiamente pubblicizzata. I necrologi apparsi sui quotidiani di Providence, tra filetti succinti e solenni che sottolineavano quasi con pregevolezza la sua maestria nella narrativa soprannaturale, dicevano che Lovecraft aveva notato le ultime fasi della sua malattia a uso e consumo dei medici, e questa notizia fu raccolta dai servizi telegrafici per apparire come riempitivo sulla stampa nazionale. Con il seppellimento nello Swan Point Cemetery di Providence il 18 marzo del 1937 nasceva così una leggenda di cui stiamo parlando. Ma adesso passiamo alla musica, al primo pezzo, ai Blue Öyster Cult con Les Invisibles del 1988 dal loro album Imaginos. A voi.
Thank you.
questi erano i Blue Oyster Cult, e questo non è tra l'altro il primo pezzo che loro hanno dedicato a Lovecraft, però questo in particolar modo fa riferimento alle tematiche che ritroviamo nel suo romanzo breve.
Si parla di una montagna polare,
della follia, esattamente. Adesso Jacopo, parliamo un po' di fumetti.
Sì,
perché in qualche modo il fumetto è una delle forme d'arte che più si avvicina alla letteratura, se vogliamo, e in questo modo non poteva rimanere insensibile a tutte le suggestioni che ci ha regalato questo scrittore.
Anzi, insieme al cinema, probabilmente una delle forme che meglio permette comunque alle fantasie di Lovecraft di realizzarsi, ma soprattutto di visualizzarsi, permettendo comunque un'ampia ingerenza da parte della fantasia degli autori di reinterpretare comunque l'immaginario di questo autore. Abbiamo scelto di parlarvi di fumetti proprio perché, per quanto riguarda quella che è la letteratura, ovvero gli eredi di Lovecraft, in qualche modo secondo me dovremmo lasciare ad ognuno di voi la possibilità di rintracciare poi nelle sue letture preferite una traccia in qualche modo di quello che ha fatto questo autore, perché siamo sicuri che la troverete.
Sì, anche, è anche una caccia molto bella, un percorso che ognuno deve seguire personalmente. È molto bello andare a scoprire, indagare queste perle nascoste,
una caccia al tesoro. Esatto. Anzi, noi vi suggeriamo come sempre di provare a rintracciarle in autori moderni come sia Stephen King, sia Clive Barker, sia Neil Gaiman, perché entrambi questi autori sicuramente troverete facilmente una traccia dell'autore di che vi abbiamo voluto presentare nel corso di questi tre episodi. Ma per quanto riguarda Lovecraft un po' e il mondo fumettistico italiano, dobbiamo dire che inizialmente gli autori italiani non sembrano avere una particolare attenzione verso Lovecraft. Dobbiamo aspettare un po' di tempo per vedere, per esempio, due storie ispirate all'opera del visionario di Providence, che sono I topi nel muro e il già citato omaggio a Lovecraft di Dino Battaglia. I topi nel muro, per esempio, venne disegnato nel 1969 da Giovanni Cianti ed ispirato proprio all'omonimo racconto dell'autore, e ci porta all'argomento del titolo. Il testo è firmato infatti da Alfredo Castelli, che è l'ideatore, come ben sa anche già come molti di voi, di Martin Mister, ovvero del detective dell'impossibile, che è apparso insieme all'indagatore dell'incubo, anche Dylan Dog, in quel famoso numero eccezionale che è Ultima Fermata.
Uno storico numero per tutti i lettori di fumetti degli anni 90.
Assolutamente.
Anni 80, primi anni 90.
Mashup comunque di quelli che è rimasto un po' nella storia. Ebbene, proprio Martin Mister, che ad aver incrociato ben due volte l'autore di Providence, infatti, proprio qui, nella città natale, infatti, dell'indimenticato scrittore a New York, che l'autore, quindi che proprio Martin Mister, riesce a vivere un'avventura che si ispira alle vicende comunque dell'autore di Providence, in La casa, per esempio, ai confini del mondo, che troviamo per esempio nel Tutto Mister, nei numeri rispettivamente 4 e 5, e poi ancora una volta nell'avventura Il modello di Pickman. Ma anche Dylan Dog, come sappiamo, ha incontrato proprio l'autore di persona in quella che è la splendida storia che si chiama Cagliostro, anche per quelli ancora una volta che sono i lettori, diciamo, delle vecchie avventure dell'eroe creato da Tiziano Sclavi. Ma sappiamo bene, caro Giacomo, che soprattutto il fumetto internazionale che comunque si è maggiormente avvicinato all'autore di cui stiamo parlando.
Sì, ricordiamo anche dei racconti a fumetti pubblicati negli anni 70. L'autore è il maestro argentino Breccia, che ha preso alcuni dei racconti più popolari di Lovecraft, come Il richiamo di Cthulhu, L'orrore di Dunwich, La maschera di Ismuth, e ha messo al servizio la propria arte per realizzare questi bellissimi racconti a fumetti. Qua stiamo parlando degli anni 70, negli ultimi decenni la produzione riservata a Lovecraft si è moltiplicata, e citiamo anche un libro a fumetti di qualche anno fa, del 2004 se non sbaglio.
Esatto.
Che a te è molto caro,
perché c'è
l'introduzione di
John Carpenter. Esatto. Ed è questo splendido volume della Vertigo, come diceva giustamente il buon Giacomo, del 2004, con come autori la storia Hans Radionov e come comunque tra gli illustratori Kate Giffen ed Enric Breccia, che è figlio proprio dello storico autore, che vi consigliamo non per altro perché vi permette di rileggere e ripassare quella che è la biografia di questo autore, che viene romanzata ed espressa a fumetti in un volume, quindi in quella che possiamo dire una graphic novel di eccezionale capacità sia narrativa e sia visiva. Poi l'introduzione del buon John Carpenter a Lovecraft mi sembra l'omaggio migliore che poteva fare il nostro caro regista all'autore.
Esatto. Poi c'è un altro fumetto al quale io personalmente sono molto legato, perché è realizzato da uno dei miei autori preferiti, ovvero Alan Moore, che immagino
tutti conosceranno per Watchmen, almeno
Watchmen, From Hell e tanti altri. Neonomicon è un fumetto pubblicato in Italia dalla Bao nel 2011, e nasce da un fumetto sempre di Moore, del quale lui però fu solamente soggettista, che si chiamava il... ora mi ricordo bene, un attimo, un flash di qualche anno prima. Lui in poche parole fa una sorta di seguito di quel fumetto e lo fa per motivi dichiaratamente economici, di cassetta, diciamo, però ne viene fuori un signor fumetto, Neonomicon, che è la storia di un investigatore privato che si ritrova ad indagare su alcuni omicidi che nascondono qualcosa di oscuro e arcano. È un fumetto che funziona a più livelli, esattamente come un'altra opera molto bella di Alan Moore, alla quale anche questa sono molto legato, che è La Lega degli Straordinari Gentlemen,
eccezionale,
esatto, che faceva riferimento a tantissima letteratura fantastica, da Wells a Verne,
passando per Verne,
esattamente, ecco, qua lui fa la stessa cosa però per quanto riguarda la letteratura fantastica, e quindi ci sono tantissimi riferimenti, oltre che a Lovecraft, ad altri autori come Clark Ashton Smith, William Hodgson e così via. Certo, è un'opera fruibile anche da chi non conosce questi autori, perché Moore comunque è un grande narratore e quindi è una lettura piacevolissima anche solo se si vuole godere il gusto della trama. Se poi vogliamo andare più a fondo, è come, non so, una cipolla, no? che più la scarti più ci trovi degli strati dentro. Appunto, a un livello successivo troviamo tutti questi riferimenti, e a un livello successivo ancora troviamo una reinterpretazione di tutta la poetica lovecraftiana, che, lo sappiamo, verte intorno a quel viaggio che l'essere umano fa intorno a un mistero, intorno a un orrore, per ricongiungersi con l'origine della propria esistenza. In Lovecraft l'orrore è il viatico per ritrovare le origini, quello che noi eravamo.
Sì, per perdere la propria identità e poi ritrovarla.
Esattamente, esattamente. Da qui anche il nome Neonomicon, che fa il verso a Necronomicon. Neonomicon significa più o meno i nuovi nomi, non diciamo altro per non rovinare la sorpresa. Un fumetto bellissimo del quale Moore sta preparando il seguito, che si chiamerà Providence, che uscirà l'anno prossimo.
Quindi spoiler a questo punto, possiamo dire che recuperate a questo punto i primi volumi proprio per avere la possibilità di fruire al meglio questa nuova uscita nei prossimi mesi. Vi consigliamo anche di ritrovare quelle che sono le altre letture che vi abbiamo consigliato, anche perché quella del 2004 della Vertigo è facile da trovare e il prezzo è abbordabile.
Se siete degli
amanti di Howard Phil Lovecraft, vi consigliamo di leggerla. Ma adesso torniamo alla musica.
Sì, un'altra cosa, guarda, mi è venuta in mente un'altra cosa che potremmo aggiungere a proposito di Neonomicon, perché fa un discorso molto interessante anche per quanto riguarda l'aspetto sessuale, perché per molto tempo la tendenza comune era quella di considerare Lovecraft un autore che non considerava minimamente
asessuale,
esattamente,
diciamo.
Esattamente, nel corso del tempo invece si è imparato a leggerlo un po' più a fondo e vediamo come l'aspetto sessuale sia abbastanza presente, non dico preponderante, ma è molto importante nelle sue opere. Basti vedere anche come lui descrive questi mostri provenienti da dimensioni parallele, questi riti strani. Ecco,
peraltro, giustamente suggerivi una cosa importante: probabilmente quelli che meglio rendono, hanno tramutato l'aspetto morboso della sessualità di Lovecraft, sono forse gli autori asiatici. Infatti, l'ultima puntata vi accennavamo che probabilmente vi avremmo suggerito anche delle letture rispetto ad alcuni manga importanti. Per cui, chi meglio di Gonagai, ovvero il padre non solo dei robottoni ma soprattutto di una creatura demoniaca come Devilman, probabilmente si è ispirato a molte delle creature, quindi a molti dei suoi kappa, eoni, quindi di questi demoni appartenenti proprio all'immaginario prettamente nipponico, che fa riferimento in qualche modo e cerca di tributare questo autore, spingendo proprio il pedale sulla sessualità.
Esattamente. Poi Moore è un autore, ecco, ritornando al Neonomicon, è un autore che sperimenta molto sul sesso. Pensiamo anche alla trilogia di Lost Girls, che lavora quasi sul pornografico. Comunque, chiudiamo un attimo l'argomento dei fumetti
e torniamo.
E torniamo a parlare un po' dell'influenza generale di Lovecraft. Prima di ascoltarci un altro pezzo, parliamo un attimo brevemente di giochi, del mondo ludico.
Sì, giochi e videogiochi, perché
videogiochi.
Abbiamo scoperto che, anzi, esistono anche diversi giochi ispirati proprio a questo autore. Addirittura questi testi, appunto i testi di Lovecraft e di miti di Cthulhu, hanno avuto particolare fortuna in questo ambito. Infatti ricordiamo il gioco da tavola Arkham Horror della Chaosloom, riveduto e ristampato poi dalla Fantasy Flight Games, dove i giocatori hanno come sfogo il respingimento di un grande antico della Terra. Quindi gli abitatori del profondo invece sono spesso citati in The Legacy, Realm of Terror. Esistono poi altri giochi, anche di ruolo, se non erro.
Sì, esiste un gioco di ruolo molto famoso che si chiama Il Richiamo di Cthulhu, che è, diciamo, un must per tutti gli appassionati di GDR. Sempre i giochi da tavolo, ce n'è uno fantastico, e qua subentra la mia componente nerd, che si chiama Le Case della Follia. è un gioco di 2 o 3 anni fa, è un gioco molto bello che semplifica in qualche modo le regole di Arkham Horror, che sono un pochino ostiche per il neofita, ed è un gioco dall'ambientazione pazzesca. Comunque chi si vuole avventurare nel mondo dei giochi da tavolo, veramente è un universo sconfinato e ce n'è per tutti i gusti.
E invece ho scoperto che nel campo dei videogiochi, invece, nonostante le sue storie contengano sostanzialmente poca azione, uno dei problemi che vi diciamo proprio di trasposizioni cinematografiche di questo autore, invece proprio nei videogiochi viene enfatizzato l'atmosfera e i luoghi. Numerosi infatti sono i titoli che si sono ispirati per esempio al ciclo di Cthulhu, la Software House per esempio, Infogrames ha prodotto diversi giochi ispirati quantomeno all'universo di Lovecraft. Chi ha giocato di voi con la serie Alone in the Dark per esempio, nel particolare e primo episodio ci sono vari riferimenti all'opera dell'autore di Providence. Un altro gioco con ambientazioni e tematiche prettamente lovecraftiane è Shadow of the Comet, sempre della Infogrames, a cui segue Prisoners of Ice, e ancora ci sono altri giochi come esempio Penumbra. Molti di questi infatti, giocando sull'atmosfera, non possono far altro che ispirarsi proprio allo stesso Lovecraft. Ma abbiamo detto che era tempo di tornare anche alla musica, e vi presentiamo quindi forse un gruppo che più di altri e ripetutamente ha citato Lovecraft. Questi sono i Metallica, che come sappiamo hanno già fatto nel 1984 in Red Lighting avevano inserito The Call of Cthulhu, un brano strumentale dedicato proprio al nostro autore preferito. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare un altro pezzo del loro disco successivo, Master of Puppets del 1986, dove è contenuta questa canzone, The Thing That Should Not Be, ispirata in una novella di Lovecraft. A voi, Metallica.
Yeah.
questi erano i Metallica, e che poi, se vogliamo analizzare a fondo il legame che c'è tra Lovecraft e la musica, vogliamo un pochino affrontare il genere metal di gruppi, di album, ce ne sono tantissimi,
soprattutto nel metal estremo.
Assolutamente, ecco, forse quello non incontrerà purtroppo i gusti di molti nostri ascoltatori, però magari non tutti sapevano che i Metallica appunto si erano rifatti a Lovecraft in più di un'occasione.
Sì, addirittura anche nell'ultimo Death Magnetic del 2008, per quanto non si trovi tra le nostre preferenze,
assolutamente no,
Long tornano ancora una volta, esatto, a dichiarare il loro amore per questo autore americano.
Insomma, abbiamo concluso con questo brano un po' il nostro percorso all'interno di Lovecraft, il nostro omaggio. Speriamo che vi sia piaciuto, speriamo di avervi suggerito degli stimoli di visioni, di letture, di ascolti. Adesso parliamo un attimo, per riagganciarci con la contemporaneità, di un film horror che è uscito nelle sale un paio di settimane fa.
Ebbene sì, abbiamo avuto la possibilità, io e Giacomo, quindi come cripta, di andarci a godere.
Non siamo ancora accreditati come cripta, però
speriamo di essere credibili almeno,
esatto,
per quello che riguarda,
esatto,
il nostro paese.
Dovremmo fare delle magliette, tipo.
Esatto.
Insomma, il film è Cub, Piccole Prede,
uscito nei cinema italiani dal 27 novembre.
Esatto, ed è stata una bella sorpresa per entrambi, vero Jacopo?
Assolutamente, infatti, per quanto un po' scettici, un po' per il fatto che devo dire che non sempre l'horror europeo, soprattutto quello con un budget ridotto, anche qui si parla di crowdfunding, ci trova a sorprenderci. Lo dicevamo prima, per esempio, con Clown, quando ne abbiamo parlato, che ci sono trovati un po' divisi nelle opinioni, ma sicuramente era un prodotto che sicuramente non aveva stupito.
No, assolutamente, assolutamente.
Come scelta.
Qua invece è un altro livello.
Eh sì, infatti, devo ammettere che è stata una piacevolissima e sorprendente sorpresa questa opera prima del regista belga, che se non mi sbaglio si
Jonas
chiama
Jonas Govers,
esattamente,
se la pronuncia è corretta.
Eh sì, che poi che cos'è in realtà? Abbiamo detto un film in cui un campo scout, dato che poi proprio la parola cub, come abbiamo scoperto io e Giacomo, vuol dire cucciolo di lupo, quindi lupetto, il termine che normalmente si usa più spesso in quelle che sono le dinamiche scout, un campo scout appunto si trasforma in un vero campo per la sopravvivenza.
Certo, diciamo che il film nasce da presupposti che sono tutt'altro che originali, che è un po' il luogo comune di molto horror, cioè un gruppo di persone che si sposta, che si dirige verso un altro posto. Qua abbiamo un bosco dove allestire il campo scout, poteva essere una casa infestata, poteva essere una località di villeggiatura, non sarebbe cambiato nulla. Infatti la prima parte del film è quella che ci introduce la vicenda, ed è anche quella meno convincente,
che poi diciamo c'è una netta distinzione in due parti del film, quella
esatto,
diciamo di giorno,
perché poi il film prende un'impennata molto bella e si
trasforma al calare delle tenebre,
non poteva essere altrimenti, ed è un film che è una sorta di favola nera e gotica e molto crudele sull'infanzia a contatto con l'orrore. Vediamo questi protagonisti bambini che sono in qualche modo le vittime di un'eredità del sangue, del male trasmessa dalla generazione che li ha preceduti. Adesso non riveliamo molto sulla trama, però ecco, non capita molto spesso di trovare nel cinema horror contemporaneo, quello americano men che meno, scene di bambini che lottano nel fango proprio letteralmente per la sopravvivenza, per trasformarsi a loro volta in carnefici, perché la trasformazione in assassini, in carnefici, è l'unico modo per sopravvivere. Insomma,
sì,
è un discorso che certamente non è nuovo, ma che è affrontato in maniera molto convincente dal regista.
Ma infatti trovo poi che ci siano, secondo me, dei riferimenti proprio anche all'orrore famoso, quello di Conrad, nel Cuore di Tenebra, perché c'è questo rapporto con questa natura selvaggia,
sì,
quantomeno, che poi risveglia quelle che sono delle pulsioni ataviche. Una nota di merito, secondo me, va fatta, ne parlavamo anche durante la visione, innanzitutto alla fotografia e alle ambientazioni, che secondo me riescono a essere,
è tutto molto professionale, sì,
ma soprattutto alla colonna sonora, di cui purtroppo non sappiamo dirvi al momento chi sia l'autore, ma che secondo noi in qualche modo accompagna molto bene il film. E non ultimo, un tributo
a Suspiria, sì, perché c'è una scena in cui suona un cellulare e la suoneria è la colonna sonora di Goblin di Suspiria. Tra l'altro il film non solo in questo omaggia il capolavoro di Argento, perché il fatto stesso che i protagonisti siano dei bambini, ricordiamoci Suspiria,
esatto,
che erano, beh, non erano bambini, erano
ragazzine,
bambine,
però, sì,
però certo nel progetto originale dovevano essere bambine, e certo in Argento manca quella connotazione esplicitamente politica, ma per perché quella sua esplosione di stile, quella sua visione anarchica e folle già di per sé era una presa di posizione sufficientemente esplicita.
Sì.
Qua il discorso è più palese, insomma, però ciò non toglie che sia veramente
poi
una bella sorpresa.
Anche piccola nota di merito, credo che poi un po' tutti quelli che hanno fatto in scout potranno ritrovare anche molti spunti della loro personale esperienza in questo, come anche il bullismo sia all'interno proprio del gruppo tra bambini, sia quello un po' tra capi e bambini, ma questo qui è una nota che noteranno solo forse i pochi che hanno fatto i lupetti per una parte della loro vita.
Bene, siamo giunti ai saluti. Innanzitutto permettetemi di salutare alcuni amici della cripta che ci seguono sempre. Salutiamo il nostro amico Adam Western.
Lo salutiamo assolutamente.
Salutiamo Davide Di Giorgio, Alessio Gradogna, Cristiano Olivo, Herman Petrescu che ci seguono e che mi hanno fatto complimenti di persona per questa trasmissione. Li salutiamo e vi ricordiamo che la settimana prossima,
prenatalizia,
e faremo un po' un bilancio di questo 2014, e vi parleremo di film, delle visioni, degli ascolti e delle letture più belle che ci sono capitate nell'arco di questo 2014.
Sì, sperando di accompagnarvi alla fine dell'anno, comunque facendovi meritare ad ognuno di voi un piccolo brivido che non guasta mai. Ancora una volta, qui dalla cripta di Media, nella nuova sede di Radiofonica, mi raccomando ragazzi, ascoltateci e riascoltate anche i podcast a questo punto delle scorse puntate dedicate al gentiluomo di Providence. Vi salutiamo qui io, Giacomo.
Jacopo?
Sì, dalla cripta, e vi diamo appuntamento al prossimo venerdì che, se non erro, dovrebbe essere il 19 dicembre 2014, sempre alle 18:30, sempre su radiofonica.com.
Sarà l'ultima puntata dell'anno, immagino, prima delle feste.
Per cui ci vediamo venerdì prossimo.
Ciao
ragazzi.